23 minuti Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Torniamo ancora sul blackout di ieri in Spagna e Portogallo. Lo facciamo perché da un lato il gestore della rete elettrica spagnola ha escluso cyberattacchi, episodi di guerra ibrida, cose poco chiare, insomma, ha parlato di due incidenti uno dietro l'altro, però la domanda rimane: come possono essere accaduti? E poi ci sono domande ulteriori, naturalmente, che attengono alla sicurezza delle reti, quella elettrica, ma anche pensiamo alle reti informatiche. Ad esempio, noi viviamo perché siamo dipendenti da queste reti ormai, senza, non sappiamo più come fare qualunque cosa, dalle più semplici alle più delicate. Poi c'è naturalmente la politica che ci mette del suo in senso negativo, tantissime polemiche, tantissimi attacchi alle energie rinnovabili, come se la colpa di quanto accaduto, di quanto potrebbe ancora accadere, di questa fragilità della rete elettrica sia, figuriamoci, del Green Deal. Pensate se fosse accaduto in Italia e non in un paese serio come la Spagna o in un paese serio come il Portogallo. Eppure anche lì le polemiche ci sono. Buonasera Lorenzo Tecleme.
Buonasera, ciao a tutti e a tutti.
Giornalista che vive a Madrid. Senti, innanzitutto la città come ha reagito oggi, 24 ore dopo?
Oggi è il giorno del ritorno alla normalità, ritorno abbastanza veloce, benché a stamattina le linee della metro fossero ancora parzialmente bloccate, in altre città lo sono rimaste per più tempo e si segnalavano ancora un po' di paesi, in altre comunità però ancora senza energia. Però insomma, tanto ieri è stata strana la giornata a Madrid per tutti, senza distinzione, tanto oggi sembra essere tornata la normalità.
La calma anche, oppure la gente è ancora scossa, spaventata, preoccupata?
Scossa e spaventata no, curiosa sì, inquisitiva. Chiaramente le persone si chiedono che cosa è successo, anche perché la domanda è: la nostra rete è così fragile? Ieri era una giornata tranquilla, non c'era particolarmente caldo, non c'era particolarmente freddo, non c'era una mancanza di sole o di vento, era un giorno come tutti gli altri, eppure è successo un blackout come non erano mai capitati prima. La domanda è perché, ed è una domanda che tutti si fanno.
E allora al bar cosa si dice a Madrid rispetto alle cause?
Si dicono tante cose. Due ipotesi delle prime ore, quindi l'attacco informatico da parte di una non meglio precisata potenza straniera o l'evento meteorologico raro che avrebbe provocato un problema alle reti. Di quest'ultima ipotesi avevano parlato i portoghesi, in realtà sembrano perdere di probabilità col passare delle ore. Vero è che Pedro Sanchez nella sua ultima comparizione non ha escluso del tutto la possibilità di un cyberattacco, a differenza di quello che ha fatto in un comunicato l'agenzia statale che si occupa della rete, però diciamo queste due ipotesi sembrano essere messe in secondo piano e quindi rimane la debolezza della rete, un problema di trasmissione più che di generazione, ovvero questi famosi 15 gigawatt che sono spariti in 15 secondi. 15 gigawatt è tantissimo, era il 60% dell'elettricità che si stava usando in Spagna al momento del blackout. Non sarebbero 15 gigawatt che si sono davvero spenti contemporaneamente, perché una centrale da 15 gigawatt che non esiste, non di così grandi, si è rotta, o perché una nube ha oscurato 15 gigawatt di pannelli solari, ma bensì sarebbe stato un evento più piccolo e ancora da identificare, ad aver mandato in tilt la rete, che poi ha dovuto chiudere tutte le centrali per tutelarsi, col risultato che abbiamo visto.
Questa cosa che tu dici, un evento ancora da verificare, da individuare, è molto importante, naturalmente, perché il gestore della rete elettrica spagnola ha detto non è un cyberattacco riferendosi alla rete, ma naturalmente c'è un altro piano, che è quello della produzione, le centrali di produzione di questa energia elettrica che poi deve essere immessa in rete, che come dici tu con questa immagine che ci hai dato molto efficace a un certo punto è scomparsa. 15 giga che spariscono e non si sa dove vanno a finire, lì ancora bisogna indagare. Ma io ti chiedevo della voce del bar, proprio la Vox Populi, se vogliamo dirla in maniera più colta, perché c'è oggi una polemica che è partita subito in realtà, già ieri, contro le energie rinnovabili. Ha continuato ad alimentarsi questa polemica oggi?
Sì, va detto che questa non è semplicemente voce del bar, ma è voce di un pezzo della politica, soprattutto a destra, Santiago Abascal, leader di Vox, che un po' non so, la Lega o la Fratelli d'Italia spagnola, ha subito detto questa è colpa delle follie verdi del governo, poi ha un po' divagato, ha detto che in realtà Pedro Sanchez sa già la causa del blackout, ma la nasconde,
Non
così
ce
come
la
nasconde la
dicono.
vera origine. Non ce la dicono e dice che tanto ce l'ha in un comodino e giuro, ha detto praticamente questo accanto alla vera origine del Covid, quindi insomma capite, il dibattito è tutto un po' sui
No,
generis,
noi
però è
qui
chiaro
ridiamo,
che
ma è serio
sono.
perché poi ci sono milioni di persone che ci credono a queste idiozie.
Esattamente, Vox è un partito insomma che veleggia al 15%, non parliamo di una forza folcloristica. Ecco, in generale la gente si fa domande di tutti i tipi e quindi le ipotesi sono di tutti i tipi. Ieri sono uscito per strada a intervistare le persone, c'era chi era sicuro che fosse un attacco dei russi, chi era sicuro che fosse un attacco degli israeliani e sì, anche tante persone che dicevano: ma sarà che abbiamo messo troppe energie rinnovabili?
Oppure il Covid in qualche maniera, i vaccini ancora continuano a influire anche sulle reti elettriche. Senza scherzi a parte, ricordiamo che la Spagna è un paese che ha investito tantissimo nelle rinnovabili, è un paese che ha anche il nucleare comunque, se non sbaglio 5 le centrali nucleari operative in Spagna. C'è forse un tema di investimenti nelle reti, proprio nella infrastruttura.
Dobbiamo essere estremamente prudenti in queste ore, nel senso che tutto ciò che diciamo è scritto sulla sabbia. Dopodiché,
Certo.
sì, per ora le frecce puntano in quella direzione là. Non un problema di generazione, ma un problema di reti antiquate, reti su cui si è investito poco e che probabilmente non sono adatte a gestire né le richieste della contemporaneità né il tipo di produzione della contemporaneità. D'altronde c'è da dire una cosa, questa è una fase storica in cui spesso e volentieri investire sulla generazione di energia conviene, anche i privati sono ben felici di farlo, ma poi il problema delle reti la si lascia al pubblico che magari non ci investe, che ci investe poco e i risultati rischiano, uso un tempo molto prudenziale, rischiano di essere questi.
Senti, il dibattito politico adesso è a questo livello qua, quindi diciamo un po' italiano, tra virgolette, per quanto riguarda l'opposizione, i partiti di maggioranza che cosa dicono?
Ma i partiti di maggioranza sono quelli che invitano alla prudenza e di fronte agli attacchi di diverso tipo, non solo su rinnovabili delle destre, dicono insomma lasciateci lavorare, non fate i sciacalli. In realtà è interessante che Pedro Sanchez stasera abbia incontrato, forse sta incontrando in questo momento, i responsabili delle grandi imprese private che producono l'energia spagnola. In Spagna come in Italia il mercato dell'energia è stato liberalizzato. E insomma sembra piuttosto arrabbiato con loro, ha detto vogliamo delle risposte, delle cose dovranno cambiare. Quanto di questo sia posturale, quanto sia un modo per, non per distrarre l'attenzione da sé o quanto invece sia preludio di un cambio nel sistema energetico spagnolo, questo è ancora da vedere.
Senti, qual è tra le righe o anche piuttosto esplicitamente, non lo so, dimmelo tu, l'accusa che viene mossa ai produttori di energia elettrica?
No, non siamo ancora all'accusa esplicita, ma diciamo veleggia la possibilità che la rete abbia fatto il suo, ma qualche gestore si sia comportato male, non abbia fatto ciò che doveva, non abbia messo adeguatamente in sicurezza i suoi impianti. Però questo sì, è tanto fra le righe, ancora nessuno ha fatto un'accusa specifica, men che meno l'ha fatto il governo, che ha detto l'incontriamo e ci aspettiamo la massima collaborazione per capire le cause.
Ecco, una domanda naturalmente che adesso ci si pone un'altra domanda è per il futuro, nel senso che garanzie sono state date perché una cosa del genere non si ripeta.
Molto poche, anche perché ancora non c'è chiarezza sulle cause. Su questo sì, posso dirti, gli spagnoli mi sembra che siano un po' spazientiti, che iniziano a dire vogliamo sapere che è successo perché vogliamo essere sicuri che non possa ricapitare. Su questo si inserisce paradossalmente il dibattito sul riarmo, che in Spagna infuria molto più che in Italia. Il governo aveva detto che questo piano di riarmo non popolarissimo, attaccato sia da destra sia da sinistra, sarebbe servito anche, oltre che a comprare chiaramente i cacciabombardieri e i carri armati, anche a mettere in sicurezza infrastrutture strategiche come quella energetica. Quindi non mi stupirebbe vedere investimenti in questo senso nel prossimo futuro.
Grazie Lorenzo Tacleme per essere stato con noi questa sera. Buon lavoro se devi chiudere il pezzo, altrimenti buona serata.
Grazie mille a voi, un abbraccio.
Colpa di due impianti probabilmente solari, dice il gestore della rete spagnola. Buonasera al professor Gianluca Roggeri.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Di solito ti si sente una mezz'oretta dopo nel giusto clima, adesso sei qui con noi all'orizzonte delle 20, ma Gianluca Roggeri è anche un professore all'Università dell'Insubria e un ingegnere ambientale, oltre che un collaboratore di Radio Popolare, insomma la persona giusta per rispondere a questa domanda. È un po' capzioso l'attacco alle rinnovabili?
Ma l'attacco alle rinnovabili è capzioso, soprattutto fatto da gente che non ha nessuna notizia diretta su quello che effettivamente è successo.
In questo caso è il gestore della rete spagnola che dice che sono...
Infatti, infatti, nel caso del gestore della rete spagnola, quando dice una cosa del genere lo fa sulla base di evidentemente di dati che ha. Ma avete descritto molto bene con Lorenzo Tecleme quello che è successo, cioè se effettivamente questi due impianti, queste due mancanze di generazione e l'ipotesi che è stata fatta è che fossero impianti fotovoltaici hanno causato questa improvvisa mancanza di disponibilità di energia, questo ha generato poi a sua volta il fatto che tutti gli altri si sono staccati perché eravamo usciti dai parametri di sicurezza della rete. Al momento però si parla di ipotesi e soprattutto non si sa quali siano le cause di questo distacco, perché se due impianti si distaccano nel giro di un secondo e mezzo è chiaro che ci sono delle domande che rimangono sullo sfondo.
Quali
è
sono?
È stato escluso per esempio l'ipotesi di un attacco informatico alla rete in quanto tale, ma al momento non è esclusa l'ipotesi che l'attacco informatico possa essere stato fatto ai singoli impianti e che poi la rete non abbia saputo rispondere al distacco di questi due impianti. Però stiamo parlando veramente di speculazioni, al momento non abbiamo certezze di nessun tipo.
Insomma. Assolutamente, non possiamo né affermare né negare in questo momento per quanto riguarda quello che è accaduto agli impianti di generazione elettrica, non alla rete. Qui naturalmente è giusto porre la domanda, è impossibile in questo momento dare Gianluca Roggeri una risposta, però qualche considerazione invece ancora sulla rete la possiamo fare, cioè noi ci interessiamo così tanto al caso spagnolo, è la seconda puntata qui all'orizzonte delle 20, un po' perché è un fatto di cronaca molto importante, un po' perché naturalmente la rete europea è sempre più interconnessa
e
integrata, cioè, e quindi riguarda tutti noi ed è uno di quegli elementi strategici, no? Naturalmente la rete elettrica. Allora, che cosa manca alla rete europea per dirsi sicura?
Ma in realtà è un continuo inseguimento, diciamo così, non è qualcosa che si raggiunge una volta per tutte stabilmente, la sicurezza, la capacità, appunto quella che viene chiamata resilienza, che è una parola forse abusata ma che in questo contesto ha un suo significato, cioè
sì,
la capacità.
Resilienza è una parola tendenzialmente orrenda, tranne in questo caso, perché è corretto, è giusto parlare di resilienza.
È sostanzialmente in questo caso è la capacità della rete di rispondere a eventi negativi che si possono capitare ovviamente per i più svariati motivi. Ci ricordiamo il blackout, almeno io mi ricordo, credo che anche tu forse ti ricordi il blackout che abbiamo vissuto in Italia nel settembre del 2003. Era una notte tra sabato e domenica, era una situazione in cui non c'erano particolari criticità in termini di consumo complessivo, ma lì fu un problema di rete che venendo a mancare una linea, in quel caso di interconnessione con la Svizzera, mandò in crisi tutto il sistema elettrico nazionale. Dicevamo, cosa manca? Manca semplicemente il fatto che la rete va aggiornata in generale, perché c'è una necessità di sostituire impianti che sono obsoleti, in particolare perché abbiamo un aumento della domanda di elettricità previsto per i prossimi anni. Noi probabilmente nei prossimi anni andremo a ridurre i nostri consumi energetici complessivi, ma una parte dell'energia che oggi consumiamo e che non è elettricità probabilmente diventerà energia elettrica, quindi avremo un aumento probabile dei consumi di elettricità.
Sì.
E il terzo elemento è che dentro questa rete, che deve rispondere a una domanda crescente, stiamo inserendo e inseriremo sempre di più degli impianti eolici e fotovoltaici che hanno caratteristiche profondamente diverse dalle caratteristiche che avevano gli impianti più diffusi in passato, e in Italia erano in tempi più lontani carbone e petrolio, e in tempi più recenti soprattutto impianti a gas. E poi abbiamo una storia di idroelettrico in Italia per fortuna molto importante, che questo può aiutarci sicuramente rispetto ad altri paesi. Quindi il fatto che cambi da una parte la domanda, dall'altra l'offerta di elettricità, fa sì che anche la rete si deve adeguare, e credo che uno degli elementi fondamentali, oltre all'interconnessione che è già stata ricordata, uno degli elementi fondamentali che invece in questi giorni mi sembra siano rimasti abbastanza sul fondo dei discorsi è che abbiamo una grossa necessità di accumuli. Gli accumuli che servono,
cioè gli accumuli sarebbero le batterie.
Gli accumuli possono essere di vario tipo, diciamo che per semplicità parliamo delle batterie. Le batterie sicuramente sono importanti per immagazzinare l'energia elettrica nei momenti in cui la produzione fotovoltaica nelle ore centrali della giornata è massima, e restituirla alla sera, quando ovviamente abbiamo un picco dei consumi e invece non abbiamo più una grande produzione fotovoltaica. In alcuni mesi non abbiamo nessuna produzione fotovoltaica, quindi c'è questo ruolo. Ma impianti di accumulo, non necessariamente a batteria, possono essere anche degli elementi di stabilizzazione della rete. Sono impianti che aumentano in maniera significativa proprio la resilienza della rete, perché sono in grado di intervenire nell'ambito di pochissimi secondi o di frazioni di secondo per stabilizzare alcuni parametri che mantengono appunto la rete in equilibrio. Senza entrare troppo nel tecnico, ma noi abbiamo una serie di parametri di rete che devono essere mantenuti in equilibrio, e che quando la rete esce da questi intervalli molto stretti di equilibrio, mandano in crisi complessivamente tutto il sistema, che è esattamente quello che è successo ieri.
Grazie, professor Gianluca Roggeri, una buona serata.
Grazie a te, buona serata a tutti, arrivederci.
È venuto il momento del complotto con Marco Schiaffino. Buonasera Marco. No, non ce l'abbiamo, vediamo se adesso lo recuperiamo al volo. Ci sei Marco? Proviamo di nuovo. Vediamo se la terza lo recupero. Marco Schiaffino? Niente da fare. Ce l'abbiamo Marco Schiaffino, buonasera Marco.
Buonasera.
L'uomo della tecnologia che mi
è abbastanza veloce io a cliccare.
Che mi cade sulla
tecnologia. Sei velocissimo.
Vedi. Okay. E devo usare il telefono normale, altrimenti avevo evocato il complotto e questa è stata la punizione, ma era una battuta naturalmente quella del complotto, fino a un certo punto Marco Schiaffino, perché? Perché abbiamo visto che più o meno che cosa è accaduto in Spagna, quantomeno dal punto di vista così della descrizione immediata, poi come ci diceva il professor Ruggeri andiamo a capire che cosa è successo ai produttori di energia elettrica, lì naturalmente bisognerà fare delle indagini per escludere in quel caso un attacco cyber o un episodio di guerra ibrida, ma è un altro discorso. Adesso stiamo sulle reti, non non c'è solo la rete elettrica che condiziona e determina la nostra esistenza, esiste anche la rete telematica, informatica, internet per comodità, le due reti sono strettamente intrecciate. Che cosa ci insegna questa storia iberica rispetto alla sicurezza delle reti?
Beh, ci insegna che forse dobbiamo ampliare il livello di attenzione. Il tema della sicurezza delle reti internet al momento è al centro dell'attenzione di tutti. C'è una direttiva, la NIS 2, che in Europa sta, diciamo, irrobustendo quelle che sono le regole per mettere in sicurezza le reti internet, però questo episodio ci racconta che nel momento in cui salta la rete elettrica salta anche tutta internet, cioè noi possiamo proteggere quanto vogliamo la rete dagli attacchi hacker, dagli attacchi informatici, ma se non c'è l'energia non funziona più niente, e questo è un grossissimo problema.
Perché passa tutto da lì e quindi è un grossissimo problema per questo motivo. I livelli di sicurezza oggi in Europa delle reti internet, delle reti elettriche, come li potresti definire?
Ma allora io li descriverei in evoluzione, nel senso che per esempio la NIS 2, che è una direttiva europea, devo dire che l'Italia per esempio da questo punto di vista è fra i migliori in Europa per una volta, perché ha già recepito la direttiva con una legge nazionale, va a guardare anche tutto quella che è la filiera, cioè non si limita a proteggere le infrastrutture critiche ma anche tutto ciò che è collegato. Il problema vero è che quello che ci insegna il caso del blackout in Spagna, che tutto quello che è collegato è anche la rete energetica, perché noi abbiamo dei sistemi con UPS, potremmo descrivere i gruppi di continuità come delle batterie che permettono di far andare avanti per qualche tempo i data center e i sistemi informatici, abbiamo dei generatori che permettono di supplire allo shortage di energia, ma durano per poco. Nel momento in cui non ci dovesse essere rifornimento energetico per un periodo lungo, nel caso del blackout in Spagna si è parlato di 6-10 ore, che è tanto oggettivamente, a quel punto tutte le comunicazioni vengono meno, quindi tutte le comunicazioni a livello di cellulari, tutte le comunicazioni a livello internet, quello diventa un terribile problema, perché ormai tutti i nostri sistemi si poggiano su queste reti di comunicazione.
Ieri abbiamo raccontato le storie di chi non riusciva a prelevare, ma anche di chi faceva fatica con i contanti, perché poi le casse erano chiuse. Noi viviamo di questo. Che tipo di investimenti sono necessari per stare relativamente, ragionevolmente in sicurezza?
Ma io devo dire che da questo punto di vista sono un pessimista ottimista, cioè il punto è che bisognerebbe eliminare il rischio, nel senso di togliere qualsiasi motivazione per cui ci possa essere un'interruzione volontaria dell'energia. Mi ha colpito abbastanza il fatto che tutti gli organi di stampa immediatamente abbiano pensato a un attacco hacker, in realtà nel settore tutti l'hanno escluso abbastanza rapidamente, sì. Però questo secondo me dà un po' il polso di quello che è la sensibilità dell'opinione pubblica, cioè il tema è che noi siamo in una società interconnessa dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista tecnico, e siamo terribilmente fragili. Per carità, è molto comodo poter pagare ovunque col POS, con la carta di credito, io sono uno di quelli che non gira mai con i contanti, però dobbiamo renderci conto che tutto questo funziona fino a quando le cose vanno bene. Nel momento in cui le cose non dovessero più andare bene avremmo dei grossi problemi. Ora, la soluzione sarebbe eliminare le cause che provocano la minaccia che le cose non vadano bene.
Vabbè, l'unica strada, non c'è dibattito da questo punto di vista, non è che si possa tornare indietro. Marco, ci sono state un po', diciamo, per ridere adesso alla fine della trasmissione, ma per ridere in realtà, punto di domanda, dimmelo tu, in realtà un paio di rivendicazioni farlocche di quanto è accaduto.
Sì, nella nottata c'è stata la rivendicazione del gruppo No Name 057, che è un gruppo filorusso di activist che noi conosciamo in Italia perché ogni tanto compaiono sulle prime pagine dei giornali perché portano degli attacchi di DDoS a varie aziende statunitensi, ma non hanno le conoscenze tecniche per fare attacchi del genere. Allo stesso modo c'è stata una rivendicazione del gruppo Darkstorm, che è un gruppo Propal, che ha delle capacità tecniche superiori a quelle di No Name 057, ma anche loro non sono a quel livello. Per capirci, se dovessimo pensare a un gruppo hacker in grado di mandare in crash tutto il sistema elettrico della penisola iberica, dovremmo guardare ai servizi segreti di Stati Uniti, Russia, Cina, cioè insomma quel livello lì.
Grazie Marco Schiaffino.
Grazie, buona serata, buon lavoro.
A te. Alle 20:29 ci fermiamo, all'orizzonte delle 20 torna, come sempre domani attorno alle 20. Luigi Ambrosio vi saluta, rimanete se volete, potete, con noi, con i programmi Radio Popolare, Popolare Network.